i problemi che pone la sua filosofia sono molto nuovi, sono molto innovativi, sono molto lontani dalla corrente principale della filosofia, almeno della filosofia europea. E Peirce cerca di capire come, a partire dalla percezione del mondo, dal modo in cui noi ci troviamo di fronte a una realtà di cui non sappiamo niente, noi riusciamo a produrre quella cosa che noi oggi chiamiamo senso. Quindi il suo problema è come noi riusciamo a dare senso al mondo. Peirce crede che ogni forma di conoscenza, ogni forma anche di percezione, anche ogni forma di autoconoscenza sia il prodotto di segni, sia il lavoro sui segni, e pensa che il rapporto con la realtà sia un rapporto sempre di tipo segnico. Cioè, Peirce pensa che noi in realtà ci troviamo sempre immersi in una relazione con segni. Che non è una relazione diretta, è sempre una relazione in qualche modo inferenziale, è sempre il frutto di un ragionamento, è sempre il frutto di un riconoscimento, o di una costruzione, e ritiene che noi come umanità, noi collettivamente, interpretiamo, questa è la parola chiave, interpretiamo il mondo come, segni. Il segno in realtà ha tre dimensioni. Una dimensione è la propria realtà, la propria qualità, dice Peirce, fisica. Un'altra dimensione del segno è che questa qualità fisica si metta in relazione, con un oggetto, in qualche modo lo esprima. Pensate a una fotografia. Una terza, dimensione è il fatto che il segno produca, debba necessariamente produrre per essere un segno un altro segno. Per esempio, una fotografia è una fotografia se ha certe caratteristiche materiali, se rappresenta il mio amato cagnolino e se io la riconosco come fotografia e quindi nella mia mente produce un pensiero e questo pensiero, dal punto di vista di Peirce, è un altro segno. E naturalmente questo pensiero magari mi suscita delle associazioni, mi suscita degli altri pensieri, mi fa pensare a come è bello stare a casa mia dove c'è il mio cagnolino, oppure mi fa pensare alla fedeltà, oppure mi fa ricordare che devo comprargli del cibo. Sono tutti altri segni dal punto di vista di Peirce, ogni pensiero è un segno e in definitiva io stesso sono un segno per Peirce, il che comporta che non ci sia una differenza fondamentale fra me come essere pensante e un'immagine che a sua volta è produzione di segni, oppure una parola e così via. Quello che conta è questa specie di circolazione generale di segni che pian piano sono condivisi, costruiscono pian piano tutti assieme una serie di abitudini o di abiti, come dice lui, e una serie di rimandi diciamo, di complessi di segni. Il compito del filosofo è quello di capire il funzionamento di questi segni, di classificarli, di studiarli, di capire come attraverso i segni noi possiamo conoscere delle cose, possiamo dimostrare delle cose, che tipo di rapporto hanno i segni fra di loro e così via. L'idea di Peirce è che il pensiero, la vita, la realtà in qualche modo vada pensata come catene di segni, cioè come una successiva germinazione di segni nuovi a partire dai segni vecchi, e che a queste catene di segni si applichino le leggi della logica, le progressive elaborazioni che portano al pensiero scientifico e così via. In conclusione, il pensiero di Peirce è un pensiero del segno, la filosofia di Peirce si occupa di segni, è al centro del segno, e quindi si chiama semiotica. Peirce non è stato però il primo nella storia della filosofia a occuparsi di segni. C'è una lunghissima storia di pensieri sul segno nella filosofia. La sua originalità è il modo di pensare i segni. Ma prima ancora del pensiero filosofico sul segno, c'è un pensiero teologico sul segno. Ci sono segni in Omero, ci sono segni nella Bibbia, e questi segni sono segni divini. In ebraico, nella Bibbia, la parola è ot, e ot vuol dire lettera, lettera dell'alfabeto, vuol dire segno e vuol dire miracolo. C'è un celebre frammento di Eraclito che più o meno dice le stesse cose o comunque allude alla stessa realtà, è un frammento che è stato molto commentato, dice più o meno: il Signore che sta ad Elfi, cioè Apollo, non dice, non nega, quindi non afferma, non fa discorsi e non li nega, ma accenna. La parola che Eraclito usa è semainei, di nuovo la stessa radice di semiotica, e quindi in qualche modo il divino ci dà dei segni, ci dà degli accenni, ci mostra delle cose in via velata che richiede interpretazione. Il segno è ciò che non è esplicito da questo punto di vista e ciò che deve essere interpretato. Nel seguito della filosofia, in particolare in Aristotele, poi negli stoici, eccetera, il segno è sempre distinto dal linguaggio, dalla parola, ed è ciò che sta per altro. L'esempio tipico che fanno gli stoici è: il segno è per esempio il fumo rispetto al fuoco. Io vedo del fumo, e dato che so che se non c'è fumo senza fuoco, allora capisco che c'è un incendio e mi regolo di conseguenza. Il filosofo della tradizione moderna che si occupa più fortemente di segni è Locke, nella tradizione empirista anglosassone, in cui in qualche modo anche Peirce fa parte. Locke dice: le idee, cioè le rappresentazioni che noi ci facciamo degli oggetti, sono segni, le parole sono segni delle rappresentazioni e quindi, per così dire, sono segni di secondo grado. E quindi c'è già in Locke questa idea che i segni si concatenino. Peirce riprenderà queste intuizioni, le metterà diciamo in un posto centrale nella sua filosofia e le sistematizzerà. Senza dubbio Eraclito, gli stoici, Locke, eccetera, si sarebbero molto meravigliati a sentir proclamare Peirce, come spesso faceva, che l'uomo è un segno, che noi siamo segni, che il nostro pensiero è segno, che tutto nella realtà è segno. Quindi c'è un passaggio molto significativo che in qualche modo coincide poi con dei fenomeni sociali, cioè coincide con il fatto che, lavorando fra il 1860 e il 1914, Peirce assiste alla grande rivoluzione delle comunicazioni. Quando lui incomincia a lavorare c'è già il telegrafo, ma il cinema arriva, diciamo, a due terzi del suo percorso, e la radio subito proprio alla fine, ma nel frattempo l'esplosione della capacità di comunicare, della capacità di rappresentazione, di riproduzione dei segni diventa così, così grande da modificare la vita degli uomini e quindi da produrre anche uno stimolo potente nel pensiero. La semiotica è nel pensiero contemporaneo una scienza autonoma che si riferisce al sistema generale delle scienze umane, quindi della filosofia, ma che ha una sua storia autonoma, ben organizzata. Dentro questa storia ci sono due padri. Peirce è uno dei padri della semiotica, l'altro padre della semiotica è un altro studioso più o meno suo contemporaneo, che è Ferdinand de Saussure. Il pensiero di Saussure sostanzialmente pensa al segno come segno linguistico e attribuisce una importanza molto grande al fatto che i segni linguistici si sviluppano in sistemi linguistici, non sono segni isolati, sono sistemi di segni e i segni sono composti, secondo Saussure, essenzialmente da due lati inseparabili, non tre ma due lati. I lati sono quello che lui chiamava signifiant, cioè il significante, l'aspetto materiale del segno, e quello che lui chiamava signifié, cioè il significato, che non è l'oggetto che il segno ci richiama, ma la sua immagine mentale. Questa è l'idea di Saussure. Il punto fondamentale che Saussure sottolinea, che non è in contraddizione con il pensiero di Peirce, ma che in qualche modo lo complementa, è il fatto che i segni più importanti, i segni più caratteristici, i segni per esempio del linguaggio verbale, naturale, eccetera, sono arbitrari, il che significa che non esiste nessun legame naturale fra un significante e un significato, non esiste nessuna ragione speciale per cui cane si dica così invece di dirsi come in inglese dog o come in francese chien o come in mille altre lingue, in mille altri modi, ma solo delle ragioni di tipo storico, contingente, che derivano dalle mille vicende che le società umane hanno. Quello che conta è che questo legame è stabilito socialmente, che esista una competenza sociale, non semplicemente individuale, sull'uso di questi sistemi di segni e che in qualche modo i segni si influenzano l'un l'altro, nel senso di essere ciascuno caratterizzato, un po' come gli stati su una carta geografica, dai confini del suo vicino. Un esempio molto analizzato è quello dei colori. Ci sono delle culture che non distinguono, come facciamo noi, come colori diversi il blu chiaro e blu scuro. Noi diciamo il blu chiaro e azzurro, in inglese si dice light blue o dark blue. Ci sono delle culture che non distinguono il blu e il verde, ma lo vedono più o meno unito, come accade in Giappone. Io ho detto lo vedono più o meno unito, in realtà tutti i giapponesi vedono i colori esattamente come li vediamo noi e che li chiamano in maniera diversa, gli danno nome in maniera diversa, cioè hanno dei segni diversi. Quindi sostanzialmente i segni, in particolare i segni linguistici, ma anche altri segni, sono caratterizzati dal loro uso sociale e dalla struttura, dal modo in cui sono interfacciati l'un l'altro e confinanti l'un l'altro per esprimere significati. E quindi l'ambito dei sistemi di segni ha una forte mobilità, una forte mutabilità nell'ambito del tempo. La conseguenza paradossale che ne trae Saussure è il fatto che bisogna studiarli congelandoli, bisogna studiarli in un certo momento, che quello che conta non è cosa è successo 100 anni fa o 200 anni fa, per cui il verde ha assunto un certo significato, in Italia il nero è diventato il lutto, mentre in certi paesi dell'estremo oriente il colore del lutto è il bianco, ma bisogna studiare un certo stato di lingua. Questo approccio in cui quel che conta non sono i singoli termini, ma la loro relazione, il modo in cui si contrappongono e si uniscono, è stato chiamato strutturalismo. Si chiama strutturalismo perché al suo centro ha il tentativo di trovare delle strutture. Le strutture sono sistemi di elementi in cui quello che contano sono le relazioni. L'esempio più chiaro sono i suoni di una lingua. Grosso modo tutti gli esseri umani hanno la stessa bocca, lo stesso sistema fonatorio, ma ogni lingua ha il suo sistema di suoni. Anche all'interno di un paese, dell'Italia per esempio, il sistema di suoni dei parlanti siciliani è parecchio diverso dal sistema di suoni dei parlanti veneti o di quelli toscani, Non è il singolo suono che cambia, ma cambia, si sposta in qualche modo, si riaggiusta tutto il sistema. Se si pronuncia la T in maniera diversa, anche la D viene pronunciata in maniera diversa. Se si pronunciano le vocali in un certo modo, tutto il sistema ne viene modificato. L'idea dello strutturalismo è che più o meno tutte le attività umane funzionino in questa maniera, cioè siano retti da sistemi di elementi interdipendenti, messi in relazione fra di loro da rapporti in qualche modo di opposizione, e quindi il modo in cui mangiamo, il modo in cui individuiamo le nostre relazioni sociali, il modo in cui abbiamo rapporti col divino, eccetera, 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 sono tutti in qualche modo retti da questo tipo di strutture. E la semiotica, almeno la semiotica europea, è stata profondamente segnata da questa matrice strutturalista, e si è proposta l'obiettivo inizialmente, a partire dagli anni 50 più o meno, di individuare nelle varie forme di comunicazione sociale, dalle immagini al cinema, eccetera, delle grammatiche, delle strutture che funzionassero in qualche modo con una qualche analogia al sistema linguistico. La semiotica ha due padri. Un padre è Ferdinand de Saussure, l'altro padre, come abbiamo detto, è Peirce. Peirce ebbe una storia più complessa dal punto di vista della sua fortuna universitaria. I suoi lavori furono pubblicati in maniera molto frammentaria per una ventina d'anni dopo la morte di Peirce, cioè fra il 1914 e il 35-40. Peirce fu una specie di sfinge, cioè una cosa che era importante, era il fondatore del pragmatismo, che è la grande filosofia americana di quegli anni, ma non si capiva veramente bene che cosa avesse detto. Chi rimise in gioco Peirce, non solo come padre della semiotica, ma anche come filosofo influente e importante, fu Charles Morris, un filosofo di due generazioni dopo la sua, che era attivo in maniera particolarmente importante nell'ambito della filosofia analitica e del positivismo logico, che fu l'Enciclopedia delle Scienze Unificate di Chicago. Morris propose Peirce come il teorico, il filosofo, diciamo, il metodologo, colui che proponeva i grandi paradigmi delle scienze umane nell'ambito di un pensiero positivistico. Quella che ne diede Morris è una versione, diciamo, per così dire, normalizzata, in cui il lavoro di Peirce era essenzialmente la classificazione dei segni. Peirce sarebbe stato l'autore, per esempio, di una divisione dei segni fra icone, cioè segni, diciamo, in qualche modo somiglianti al loro oggetto, indici, cioè segni che, come le frecce o l'indice puntato, indicano degli oggetti per continuità fisica, e i simboli, che sarebbero i segni, per così dire, arbitrari, i segni che sono legati solo concettualmente al loro oggetto. Ora, effettivamente, Peirce fece questa classificazione fra le molte altre che diede, ma fu divulgato soprattutto per questa parte, diciamo, classificatoria, per questa parte di tipo analitico del suo pensiero. Dunque, la semiotica non solo ha due padri, ma anche due grandi correnti oggi. Una corrente viene detta interpretativa e ha a che fare con Peirce, perché pensa che il mondo sia fatto di segni, il problema sia il processo di interpretazione che traduce questi segni in altri segni e poi in altri segni ancora, e questa è la corrente che viene detta semiotica interpretativa, e poi c'è una corrente che viene detta semiotica generativa o strutturale, che è il frutto, diciamo, più diretto dell'influenza sussuriana. Il maestro di questa scuola è un lituano naturalizzato francese che si chiama Greimas. Questa corrente cerca in qualche modo di comprendere la comunicazione e la significazione, il processo per cui noi diamo senso alla realtà in termini strutturali, cioè come una griglia che in qualche modo noi applichiamo al mondo e che ha la sua grammatica, le sue logiche di opposizione, di organizzazione interna e così via. Questa seconda corrente che si chiama generativa è strutturata soprattutto intorno a analisi non del concetto astratto di segno, ma di testi. Cos'è un testo? Un testo è un pezzetto di comunicazione, in qualche modo. Cioè, un testo è naturalmente un testo letterario, un testo è una frase detta, un testo è un quadro, un testo è una scena televisiva, oppure tutta l'opera di un autore. Un testo è sostanzialmente quel pezzo di comunicazione che è pertinente rispetto a una lettura, e quindi ciò che noi leggiamo, studiamo, riceviamo, eccetera, oppure ciò che un semiotico decide di ritagliare per poterlo studiare meglio. Naturalmente non esiste una contrapposizione radicale fra testi e segni, nel senso che i segni sono testi, perché il segno è un'unità in qualche modo elementare, che a sua volta è ritagliata dal flusso della comunicazione, e i testi sono segni, ma è più facile pensare che un quadro sia composto di tanti segni, quante sono le figure o gli elementi che lo caratterizzano, ed è molto difficile capire quanti sono e quali sono e così via, oppure che un discorso come quello che stai facendo sia composto di tanti segni, quante sono forse le parole o quante sono i concetti, ed è più facile pensare che i segni siano in qualche modo entità elementare, un po' come i segnali stradali, se vogliamo metterla così. Una delle differenze fra semiotica interpretativa e semiotica generativa sta nelle dimensioni di quel che si studia e nel suo carattere. La semiotica generativa, la semiotica strutturale, studia delle unità grandi individuali, può occuparsi, non so, della Gioconda di Leonardo, può occuparsi della Nona Sinfonia, o può occuparsi dei Promessi Sposi, o magari di un articolo di giornale. L'interesse principale della semiotica interpretativa, cioè quella di Peirce, è per la comprensione della nozione di segno, e quindi si occupa di segni più elementari, più discreti, più piccoli e unitari. Naturalmente le due cose non vanno prese come contrapposizione assoluta, ma certamente c'è una differenza da questo punto di vista. Oggi quasi sempre i semiologi parlano di testi, studiano testi e cercano di individuare i diversi modi, i diversi livelli a cui i testi si organizzano e in cui si possono individuare le loro leggi di funzionamento, mentre i semiotici interpretativi si occupano soprattutto di tipologie di segni, quindi di modi diversi in cui sono prodotti, realizzati, funzionano i singoli segni nella comunicazione. Un uno dei fondatori della semiotica contemporanea e degli suoi esponenti più popolari è stato Roland Barthes. Roland Barthes, critico, scrittore, storico della lingua, analista della letteratura, teorico della fotografia, persona di straordinaria sensibilità e ricchezza e finezza interpretativa, diciamo. Ci interessa qui proprio per la vastità, per la grande differenza degli oggetti che prende in considerazione. Barthes ha scritto delle pagine molto importanti su Balzac, ma anche sulla pubblicità, si è occupata dei ciclisti del Giro di Francia, ma ha lavorato sulla civiltà giapponese dei segni, è un teorico importante della fotografia, ma è anche uno teorico della semiotica, dei sistemi di segni, eccetera, eccetera. Quello che è importante è che in qualche modo Barthes ha delimitato con questi suoi interessi un concetto che è quello fondante della semiotica oggi, che è quello del campo semiotico. Cioè la semiotica non si occupa solo del modo in cui il mondo in senso indifferenziato acquista senso, ma cerca di studiare i modi concreti in cui noi diamo senso e quindi siamo influenzati dal senso di diversi tipi di comunicazione. Com'è che il teatro ci fa emozionare in una certa maniera? Com'è che funziona la comunicazione televisiva producendo certi effetti di interesse, di culto? Com'è che lo sport ci mobilita in certe maniere? Quali sono le ragioni per cui la moda, che è un altro grande oggetto di interesse di Barthes, riesce a riprodursi e a produrre degli effetti di imitazione, eccetera, nel corpo sociale? Il cibo, il sesso, e la radio, e la letteratura, e tutto quello che oggi noi diciamo comunicazione. L'interesse della semiotica si sposta dunque dalla nozione generale di segno al funzionamento dei singoli sistemi di segni, appunto il teatro, la letteratura, la moda, eccetera, e dentro questo al funzionamento dei singoli testi, alla struttura, al modo in cui i singoli testi usano il loro sistema di comunicazione, spesso rovesciandolo, spesso infrangendolo, perché se devono innovarlo lo devono rompere, lo devono cambiare, per riuscire ad attrarre la nostra attenzione, per riuscire a produrre in noi degli effetti di senso significativi, importanti, innovativi, affascinanti, capaci di mobilitazione sociale, di interesse intellettuale, di piacere estetico e così via. Quindi è stato Barthes in qualche modo il primo a fondare l'idea di una semiotica che non è più vicina dal punto di vista filosofico solo alla teoria della conoscenza e alla logica, come nel caso di Peirce, e non è solo vicino alla linguistica per quanto riguarda la sua struttura, come nel caso di Saussure, ma è vicino all'estetica. In qualche modo si pone dei problemi sugli effetti estetici e cerca di risolverli, per così dire, smontando la macchina, dove il critico di tipo tradizionale, il critico letterario, il critico d'arte, vede degli effetti sublimi, che senz'altro ci sono, il semiotico vede una macchina complessa, vede una serie di effetti, vede una serie di dispositivi comunicativi che lavorano a diverso livello e si sforza di smontarli e cerca di mostrare come l'uso che ogni singolo testo fa di questi dispositivi contribuisca al suo successo, al fatto di essere importante, innovativo, esteticamente significativo, oppure di essere banale, però capace di, di mobilitare come una telenovela o come una musica popolare. Questa nozione di campo semiotico, cioè l'interesse per la comunicazione e per i suoi effetti, per la sua efficacia, per il suo modo di influire sul pubblico, è oggi il grande tema della semiotica contemporanea. Nel campo semiotico, in questo grande universo di comunicazione che la semiotica cerca di esplorare e di comprendere, soprattutto dal punto di vista della sua efficacia, dei suoi effetti, il punto focale è quello delle narrazioni, delle storie. Perché? Perché l'idea sottostante a questa analisi è che tutto ciò che nella nostra esperienza produce senso abbia la forma di storie. Allora l'idea è che le cose hanno senso se noi riusciamo a inquadrarle in storie. Questo è un tema molto generale delle scienze umane contemporanee, è qualcosa che si trova anche nel pensiero psicologico, in quello sociologico e così via. Capire le cose vuol dire saperle raccontare, vuol dire sistemarle in un quadro narrativo, capire qual è lo scopo che ci si propone, se questo scopo ha degli avversari, delle forze che resistono, se ci si arriva o no, se c'è un qualche risultato o no. E questo è una specie di filtro fondamentale che noi applichiamo alla nostra esperienza per renderla sensata. Se uno riflette su se stesso, sulla sua esistenza, su quel che vede, eccetera, scopre che buona parte delle cose che accadono sono cose ripetitive cui noi non facciamo particolarmente caso e che in qualche modo scartiamo. Se ci troviamo a interrogarci su quel che abbiamo fatto, non so, oggi per esempio, quello che viene fuori è una piccola storia con degli obiettivi che ci si è dati, degli sforzi che si sono fatti e dei risultati che si sono realizzati o meno. Non so, mi sono alzato, dovevo andare a lavorare, ho tirato fuori la macchina, c'era molto traffico, alla fine sono arrivato un po' stanco e poi ho fatto queste altre cose. Tutto questo ha la forma di storie, di microstorie, noi viviamo qui dentro. Allora la semiotica tende ad analizzare i testi sempre come storie o come storie potenziali, come concentrati di storie. Per esempio un'immagine, un quadro può essere pensato come una specie di fotogramma dentro una storia, lo stesso per quanto riguarda una fotografia, lo stesso per quanto riguarda perfino, ne dobbiamo ancora parlare, una passione. Se uno dice gelosia, la gelosia è la storia di uno che ha una relazione affettiva e ha paura che questa relazione affettiva sia rovinata dalla presenza di un altro. Allora, da questo punto di vista, la semiotica si è sviluppata negli ultimi 40 anni più o meno in una narratologia, cioè nel tentativo di decifrare i processi di senso in processi narrativi. Per fare questo, la semiotica ha fatto ricorso ad alcune teorie sulla narrazione che si possono far risalire ad Aristotele. Aristotele nella Poetica racconta quali sono i principi costruttivi della tragedia, che sono i principi di una storia, ma soprattutto al formalismo russo, in particolare all'analisi delle fiabe, che sono le forme più semplici di narrazione, che diede intorno agli anni 20 il grande folclorista russo Vladimir Propp. proprio individuò in tutte le fiabe una serie di passaggi, una ventina di passaggi più o meno obbligatori, che erano molto costanti anche se il soggetto cambiava. Per esempio, una storia parla di una principessa rapita da un drago, un'altra storia parla di un tesoro rubato da certi ladri, una terza storia parla di un regno usurpato da certi invasori. E poi ci vuole qualcuno che sia nel caso del drago e della principessa, che in quello del tesoro, che in quello del regno, intervenga, cerchi di addrizzare la situazione, si scontri con gli usurpatori e alla fine ottiene il suo premio e così via. Quindi l'idea è che sotto la differente enorme moltiplicità che compongono le storie dei diversi livelli e diverse culture, ci sia uno schema unico, una struttura unica. Questo infatti è un pensiero strutturale. Greimas semplificò questo concetto di prop in uno schema a quattro passi. Ogni storia sarebbe composta da un contratto. Questo contratto servirebbe a stabilire che cosa bisogna ottenere, qual è, in termini tecnici della semiotica, l'oggetto di valore che deve essere conquistato, chi lo deve fare, e quindi diciamo l'eroe della storia. Su questa base l'eroe dovrebbe andare in giro in una seconda fase della narrazione, che è chiamata competenza, raccogliendo gli strumenti intellettuali e fisici che gli servono per raggiungere il suo obiettivo, e quindi la conoscenza, le mappe del tesoro, le bacchette magiche, le armi, i vestiti, tutto quel che sia, che servono a raggiungere ciò che gli serve. Ci sarebbe poi una terza fase, che è quella della performance, cioè del momento decisivo in cui tutta questa costruzione arriva allo scontro vero e proprio, e poi ci sarebbe alla fine un premio o una punizione per chi ha fatto queste cose. Questo tipo di logica varrebbe sia per la squadra sportiva che deve decidere di partecipare a una certa competizione, questo è il contratto, e poi allenarsi, questa è la competenza, e poi fare la gara, e questa è la performance, e poi essere premiata o meno, sia per una storia d'amore in cui in qualche modo qualcuno si propone di fidanzarsi con qualcun altro, pian piano ci riesce e alla fine vivono felici e contenti, sia per la storia politica in cui ci si propongono certi fini, con certi mezzi si raggiunge un certo risultato. Insomma, in qualche modo sarebbe la struttura fondamentale di tutte le narrazioni. Allora, sulla base di questo schema, la semiotica generativa si propone di spiegare la comunicazione, di spiegare il senso, in qualche modo mostrando che questo schema narrativo funziona in quel caso in una certa maniera, con certe varianti, eccetera. Per esempio, se uno pensa ai Promessi Sposi, è molto chiaro che all'inizio c'è un contratto per un matrimonio fra Renzo e Lucia, e che poi c'è una lunga fase di competenza in cui si devono superare delle avversità, dei nemici, eccetera, eccetera. Alla fine, dopo la peste, vivono felici e contenti nel loro paesello. Ci sono invece delle storie più complicate, più ricche, soprattutto nel mondo contemporaneo, in cui queste cose non succedono, la narrazione si ripete o si ferma, eccetera. Lo schema, quindi, da questo punto di vista, ci permette di capire esattamente come funziona anche una storia molto complessa, molto anticonvenzionale, e di individuare il modo in cui noi riusciamo a comprenderla nelle sue microsequenze. Allo schema narrativo si accompagna però anche un altro livello, che non è il livello delle azioni e dei fatti, che è quello della narrazione, ma è il livello delle passioni, cioè il livello delle emozioni e dei sentimenti dei protagonisti. C'è una semiotica delle passioni che cerca di individuare una specie di movimento parallelo delle emozioni descritte nei testi, che in qualche modo ci influenzano, e anche le emozioni avrebbero una specie di schema standard in cui all'amore succederebbe un momento di sensibilizzazione e poi verrebbe l'emozione vera e propria, in cui si scatenerebbe l'amore e poi verrebbe il giudizio che ne diamo, cioè quella che tecnicamente viene chiamata la sua moralizzazione. E quindi questo schema formale, che è abbastanza complesso, ci permette di ottenere un duplice risultato. Da un lato ci permette di fare delle ipotesi sul modo in cui il senso funziona, cioè su come noi siamo in grado di percepire e di incamerare la realtà che ci circonda come sensata, come diciamo una cosa che si possa capire, raccontare e che non sia semplicemente caotica, ma costruisca appunto queste mini storie secondo questi requisiti. Dall'altro ci permette di lavorare su singole storie, su singole vicende, su singoli prodotti culturali, dalla pubblicità allo sport, alla letteratura, al cinema, capendo come funzionano sia nella loro aderenza in qualche modo banale a questi schemi, sia nella loro capacità di complicarli, di sofisticarli, di romperli in certi casi, come succede in molti casi nella sperimentazione artistica. La semiotica trova nella narrazione il suo criterio fondamentale di interpretazione, il suo modo di capire il senso della comunicazione. Nella nostra società, però, buona parte della comunicazione è visiva. Noi siamo circondati da schermi, anche in questo momento chi mi ascolta lo è, noi siamo pieni di immagini in cui quasi tutto è rappresentato visivamente nella dimensione dell'immagine. Esiste una semiotica delle immagini, esiste una semiotica sviluppata, complessa e ricca, che cerca di capire come funziona la comunicazione delle immagini e come sulla base di questo funzionamento si ottengono effetti importanti, no? Noi davanti alle immagini ci commuoviamo, qualcuno ricorda dei momenti importanti della sua vita, altri sono attratti dalle immagini pubblicitarie, altri ancora di fronte alle immagini hanno avuto visioni mistiche, hanno creduto di entrare in contatto con il trascendente, e poi abbiamo immagini che ci seducono nella moda, nella comunicazione politica, e poi abbiamo immagini che ci offendono, poi abbiamo immagini che ci interrogano, eccetera, eccetera. Quindi le immagini sono segni, sono quel tipo di segni che Peirce chiamava icone, cioè segni che in qualche modo hanno dei tratti qualitativi di somiglianza con il loro oggetto, ma è interessante soprattutto capire come funziona questo effetto di somiglianza e come funzionano i risultati che le immagini sortiscono su di noi, l'azione che paradossalmente le immagini svolgono su di noi. La semiotica interagisce da questo punto di vista, da un lato sul piano filosofico con l'estetica e dall'altro con la psicologia e con la teoria della percezione. L'idea fondamentale dell'analisi semiotica di questi effetti è che bisogna distinguere dei livelli di azione delle immagini e dei livelli di organizzazione delle immagini. Le immagini in primo luogo sono sistemi di stimoli visivi, ovviamente, cioè sono, se volete, punti di colore organizzati in linee, superfici colorate, testure, gradazioni di chiaro e di scuro. Hanno questa organizzazione che voi potete pensare come quella dei quadri astratti, un quadro che non necessariamente vuol dire qualcosa, ma che attrae il nostro sguardo per come è fatto, per la sua struttura. Questa organizzazione si può pensare secondo delle categorie diverse, delle categorie di colore, delle categorie di forma, delle categorie di disposizione spaziale, eccetera, che insieme producono degli effetti. Per esempio, se in un'immagine, come i pubblicitari sanno bene, vi è un punto centrale, una zona centrale di colore che è circondata da una zona periferica più chiara o addirittura bianca, questa zona centrale di colore è capace di attrarre la nostra attenzione e di farsi guardare, diventa pregnante, diventa fortemente comunicativa. E così ci sono tanti altri effetti che la comunicazione visiva studia. Noi vediamo un cerchio, due macchie e poi una linea verticale in mezzo e diciamo una faccia. Perché? Perché la faccia più o meno non è un cerchio, ma insomma circa. Gli occhi non sono proprio due macchie, ma insomma in qualche modo funzionano in questa maniera e il naso ci sta in mezzo ed è una linea verticale. Vi è una parte di convenzione in questa cosa, vi è una parte di arbitrarietà del segno in questa cosa e vi è una parte di, diciamo, organizzazione simile dell'immagine e del mondo. Queste figure spesso sono organizzate in repertori culturali. Noi abbiamo una forte capacità di riconoscere nei santini che si distribuiscono nelle chiese, distinguere, per chi ancora lo sa, Sant'Antonio da San Gerolamo, perché San Gerolamo c'ha il leone, per esempio. Questo è un punto fondamentale nella storia dell'arte, c'è una disciplina intera che lavora su queste caratteristiche che si chiama iconologia. E questa organizzazione delle figure incomincia a permettere alle immagini di diventare semanticamente ricche, cioè di diventare capaci di portare del senso in maniera complessa e sofisticata. C'è però un terzo livello in cui questa sofisticazione ancora aumenta ancora e ci coinvolge. Esistono dei giochi di sguardo, dei giochi di coinvolgimento dello spettatore nello spazio virtuale dell'immagine, per esempio tutte le volte che in una pubblicità qualcuno ci guarda, ci fa l'effetto di guardarci in faccia. Insomma, ci sono una serie di effetti che vengono chiamati comunicativi che hanno a che fare con la relazione che l'immagine intrattiene con il suo pubblico. Di nuovo, tutto questo discorso serve a studiare il modo concreto in cui ogni singolo testo sceglie di lavorare con i suoi spettatori e lo fa in maniera tale da produrre certi effetti. Il conduttore televisivo che guarda nella macchina da presa lo fa per dare l'impressione al suo spettatore da casa che gli sta parlando, che sta parlando proprio a lui e quindi si accorge della sua esistenza. Gli attori cinematografici non devono guardare nella macchina da presa per non dare la sensazione di accorgersi che c'è un pubblico e quindi dare al spettatore cinematografico la felice libertà di guardare senza essere visto, e questo è uno degli effetti, diciamo, fondamentali della convenzione cinematografica. Quindi l'analisi semiotica serve a mostrare per generi di testi, anche per singoli testi che spesso poi rompono queste regole, le cambiano, eccetera, gli effetti che sono sentiti dal pubblico come risultati di certe scelte di organizzazione del testo. Questo è il lavoro fondamentale che la semiotica fa per quanto riguarda le storie e anche per quanto riguarda il visivo, e che produce poi una semiotica dell'audiovisivo che cerca di capire come i testi sono in grado di influenzare emotivamente, cognitivamente il loro pubblico e di produrre in esso certi effetti di persuasione, di adesione, di divertimento, di gioco, eccetera. La narrazione e le immagini di cui abbiamo parlato sono oggetti tradizionali dell'analisi semiotica, in parte trattati anche da Peirce, da Saussure e dai suoi immediati successori, in buona parte già affrontati da Barthes negli anni 50 e 60 del secolo scorso. Ci sono alcuni campi di attenzione e di interesse della semiotica contemporanea che si sono sviluppati, estesi ulteriormente rispetto a questi campi tradizionali, in qualche modo collegandosi a problemi filosofici di contorno o a problemi relativi alle scienze umane. Un esempio importante è il tema degli oggetti. Non solo perché esiste una semiotica degli oggetti, esiste una capacità che gli oggetti hanno di influenzarci attraverso la loro forma, ma anche perché ci siamo accorti nell'ultimo periodo che esiste una crescente capacità che gli oggetti hanno di interfacciarsi fra loro. Allora, come si parla spesso in semiotica e in filosofia di intersoggettività, cioè è importante, decisivo per certi versi che gli esseri umani hanno gli uni con gli altri e non nella solitudine del loro conoscere, così esiste un problema di crescente importanza di interoggettività, cioè del modo in cui gli oggetti in qualche modo cambiano per il fatto di essere interfacciati gli uni con gli altri. Nell'analisi della contemporaneità vi è tutto quel vastissimo ambito di cambiamento, di sperimentazione che stiamo vivendo tutti quanti, chi con terrore, chi con entusiasmo, che spesso si definisce con il termine nuove tecnologie, ma che ha a che fare sostanzialmente con la virtualizzazione, con la capacità degli oggetti e delle immagini di rapportarsi attivamente con noi, con la costruzione di interfacce e con i rapporti complicati che abbiamo con macchine complesse che controlliamo senza sapere come sono fatte. La cosa principale è che tutto ciò che era statico fino a qualche tempo fa, le immagini, gli oggetti, eccetera, diventa dinamico e diventa mobile e quindi in qualche modo diventa protagonista attivo possibile di comunicazione. E quindi capire quali sono le grammatiche, i funzionamenti di questa interattività generale in cui noi ci troviamo immersi è un grande tema semiotico e filosofico. Noi siamo dentro un secondo mondo, in questo momento sempre più immersi in esso, e questo secondo mondo non è fatto di cose che sono passive, inerti, ma è in continuo movimento, in continua interazione con noi, si adatta a noi, agisce su di noi e interagisce con noi. Quindi è come se ci fosse una seconda natura da questo punto di vista, e questa seconda natura fosse tutta segnata dalla comunicazione, fosse davvero tutta segno. Da questo punto di vista forse si può concludere questo percorso dicendo che se alcune grandi intuizioni di Peirce sul carattere, diciamo, universale del segno, sul fatto che non esistono cose che non siano segni, che noi ci muoviamo dentro a un senso che è attivo e che continuamente cambia e stimola nuovo senso e si trasforma. Se queste intuizioni erano forse solo intuizioni, difficili da cogliere 100-150 anni fa, ai tempi di Peirce, oggi sono le realtà quotidiane in cui tutti siamo immersi ed è una realtà che richiede un'analisi non semplicemente moralistica, non semplicemente tecnica, ma richiede un'analisi comunicativa e quindi semiotica.